Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me.
Poli, benvenuti alla puntata numero 14, siamo già arrivati?
Sì,
la numero 14 del Dance World da Dan e da
Valentina,
eccoci qua.
Tutti. Facciamo passi da gigante.
Siamo sempre, andiamo sempre avanti,
Sì, sì, sì. Salutiamo anche la Dani Regia che è tornato.
La Regia che è tornato da, sì, sì, da, dall'Austria.
Esatto, hai capito, noi eravamo qua.
Io poi ce n'era di figa, cioè, sì. Okay. No, guardate, gli ascoltatori vogliono saperlo perché ci tengono.
Confermiamo, ha fatto un'espressione assolutamente
benissimo. Torniamo in Italia e perché la puntata di oggi è ad alta tensione.
Sì.
È capitata battuta, fa bellissima questa. Sì, perché stiamo parlando di un grandissimo gruppo e c'è degli AC/DC. Oggi
esatto.
Parleremo prima della Bon Scott era e
esatto.
Poi della Brian Johnson.
Johnson. Esatto. Sì, perché la storia degli AC/DC è un tantino lunga.
È lunga anche perché è una band che ha tanta storia,
esatto.
E ha tanta storia ancora da far vedere, anche perché adesso è uscito un nuovo album, un nuovo tour,
sì.
Sono tornati
ancora freschi,
dei ragazzini, ecco.
Esatto.
Bene, prima di iniziare con la nostra puntata, con le nostre news e tutto il resto, lanciamo subito un pezzo straconosciuto di AC/DC, giusto per farvi capire chi sono, e si tratta dei Back in Black.
I hit the sand, I've been to know I'm good.
famosi degli SDC insieme a Wet Well, e tra l'altro è tra le 500 canzoni storiche del rock and roll.
È giusto, ma questa canzone penso che la conoscete tutti. Noi ve l'abbiamo proposta giusto per farvi capire di chi stiamo parlando, ecco.
Esatto.
E iniziamo subito, inizio io, dai. Sì. Io faccio la prima parte fino a un tragico evento, ma iniziamo dagli esordi, quando la famiglia Young, perché tutto nasce intorno alla famiglia Young, esatto. Pensa, no? Famiglia australiana, di origine scozzese però, e c'erano due fratelli, che erano appunto Malcolm e Angus, che entrambi non amavano molto studiare, infatti dopo gli studi sono andati a lavorare, uno in una ditta di reggiseni, pensa che bel lavoro, no, dico fare il tester per i reggiseni, esatto. Montati però,
ovviamente.
E l'altro invece... Angus Young invece era disegnatore di una rivista. Comunque non è questa la cosa importante. La cosa importante è che tutti e due amavano la chitarra, amavano il rock. E il 31 dicembre del 73 nacquero gli AC/DC.
Bene.
Il nome chi le ha suggerito?
La sorella.
La sorella, perché ha visto scritto una scritta su un elettrodomestico, esatto. Con scritto AC/DC, e ha detto: oh, ma questa cosa sa un po' di elettrico, un po' di... E allora hanno deciso di prendere questo nome, che
sì, perché sicuramente... dovrebbe essere corrente alternata,
corrente continua, sì, esatto. E quindi sì, questo nome tratto da un elettrodomestico. E la prima formazione vede appunto Angus Young, chitarrista solista, che è il più piccolo degli Young, Malcolm Young, chitarrista ritmico, Dave Evans alla voce, Larry Fancritt al basso e Colin John Burge alla batteria. E all'inizio questa è la prima formazione, giusto per le prime esibizioni. Poi in realtà Evans è stato mandato via perché era troppo glam. Allora insomma, esatto. Allora il filone glam non gli piaceva molto, anche perché loro volevano esprimere qualcos'altro che non era glam, e così hanno scelto, anche perché andava sul palco con i Zatteroni, tempo te, no? Cioè non è proprio il massimo per gli SDC, te lo vedi, cioè, no. Non ha senso. Allora praticamente cosa hanno fatto? Era lì che c'era Angus Young che diceva: ah, ma vogliamo cambiare cantante perché non ci piace più molto. E loro autista del pullman dice: ma io cantavo in un gruppo, perché non prendete me?
Dai, allucinante.
Pazzesco. E così hanno scelto Bon Scott, che era più grande di loro di età, però comunque aveva dei passati in gruppi rock, e hanno scelto lui. Infatti è stata una scelta azzeccatissima.
Beh, direi.
E quindi insomma, con l'arrivo di Bon Scott hanno trovato anche la voce che volevano, appunto. E poi nel 75 esce il loro primo lavoro, che è High Voltage, primo lavoro australiano, perché poi non sfonderà molto, soprattutto sul mercato, erano conosciuti principalmente in Australia.
Capisco.
Quindi nel resto del mondo nessuno si...
Vabbè, come tutti i gruppi, insomma, le prime armi.
Sì, erano proprio chiusi nelle isole, quindi. E mentre il loro secondo lavoro, TNT, è
bellissimo.
Stato molto più apprezzato, che proporremo, una canzone bellissima. E insomma, in Australia erano popolari perché suonavano due volte al giorno,
cioè
a volte esibizioni due volte al giorno. Il problema era appunto farsi conoscere il resto del mondo. Nel 76 firmarono però il loro primo contratto con l'Atlantic Records, e iniziarono a fare da spalla gente come i Kiss, gli Aerosmith, i Blue Oyster Cult, e quindi iniziarono ad andare in giro per il mondo, a farsi conoscere, a fare il loro primo tour in Europa. E il primo album europeo che esordì fu appunto un misto dei primi loro due lavori.
Okay.
E che chiamarono High Voltage,
ed era il primo singolo.
Esatto, preso i pezzi più belli, sì. E fecero un album unico. E cosa successe? Che la critica subito catalogò gli AC/DC punk.
Ah, sì.
Oddio, a me punk non sembra, no?
No.
Onestamente.
No.
E giusto per dire che la critica capisce sempre tutto. Comunque, loro volevano dimostrare di non essere un gruppo punk,
certo.
E anzi Bon Scott ha detto: io non so neanche cosa sia il punk, portatemi un'altra birra. E comunque questo
grande.
Poi seguirono altri album bellissimi come Let There Be Rock, ma soprattutto Highway to Hell, un CD fantastico che permise di entrare per la prima volta nella top 20 americana.
Bene.
E quello fu il loro successo. Arriviamo però al punto cruciale, che è la morte di Bon Scott, perché Bon Scott era un alcolista, amava bere, e durante una festa con gli amici iniziarono a fare la gara chi beveva più whisky, e cosa succede? Che fine serata l'amico fa per portarlo a casa, vide che Bon Scott stava dormendo in macchina, ha detto: lo copro con una coperta e lo lascio dormire lì.
Sì.
Grave errore, perché al mattino Bon Scott lo trovarono senza vita, perché i medici dicono per abuso eccessivo di alcol, e in realtà probabilmente è stata per una congestione.
Si è molto congelato.
Sì, perché a Londra faceva freddo, poi sai, bere alcol e poi starte nel freddo in macchina, insomma tutto questo fa. E quindi arriviamo a questa
una morte stupida che ti fa un po'
sì,
un po' incavolare, poco.
Sì, 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 anche perché l'amico, vabbè, era ubriaco, non sapeva cosa faceva, però poteva almeno portarlo in casa. Questo è stato l'unica critica che possiamo fargli. Comunque adesso vi lanciamo un pezzo di cui abbiamo parlato prima, che è appunto tratto dal loro primo album europeo, che è TNT.
Parte 1, ma tranquilli, torniamo con la storia di lì.
Sì, sì, no, lasciamo lì, certo.
Esatto, prima ci diamo le nostre news.
Siamo le nostre news, dopo aver detto che questa canzone è punk, secondo me.
Sì, sì, punk.
È punk.
Punk,
ok,
punk.
Allora, dopo aver detto, abbiamo la prima news riguardante un grandissimo chitarrero.
Oh.
E parliamo di Yngwie Malmsteen, che ha fatto uscire, in realtà, Yngwie Malmsteen Rising Force, il nome del gruppo.
Ok.
È uscito l'ultimo CD, che è Perpetual Flame, e 12 brani, però da 69 minuti.
Ah,
di puro sghitarramento.
Bene,
sì,
bene,
sì,
bene.
Sì, sì, sì.
Ok, ok.
Invece tu cosa hai trovato?
Allora, io ho trovato che Brian May si è incavolato.
Sì.
Perché ha constatato che sulla canzone Catcher in the Rye dell'album dei Guns N' Roses, Chinese Democracy, è stata cancellata la sua parte di chitarra.
Giusto.
Giusto. Cioè, anche perché lui ci aveva lavorato un sacco su quelle tracce, era anche fiero di quello che aveva fatto, e insomma sono arrivati loro belli belli così che gli hanno cancellato. Non è carino.
Ma infatti ho saputo che Alemanno vuole cancellare il fresco della Cappella Sistina.
Sì,
perché
già
ha detto che non
no,
sta bene.
No, è no, più, no, immagino.
Adesso è dal bianco. Comunque sì, sì.
Esatto.
Vabbè,
approfitta del fatto che l'autore è morto.
Sì, ha detto, ma sì,
fa quello che gli
ma
pare.
Sì,
ma
infatti.
Sì, tanto.
Va bene, adesso lasciamo un pezzo che si intitola Autostrada per l'Inferno.
Esatto, che bello.
Highway to Hell.
poco danni, che questa canzone ha provocato qualche problemino agli SDC.
Perché non c'era il telepass in autostrada?
No, per qualcos'altro, ma poi lo scopriremo.
Va bene, me lo dirai.
Vai con la news.
Sì, una news su Ian Anderson, che ha parlato la prima puntata, seconda puntata, scusate, dei Getortal, che il voce storico di Getortal, che verrà in Italia per 3 date. E ci sarà lui più un quartetto d'archi, sì, e verrà addirittura a Torino, ragazzi. Esatto. Cioè, non mancate, il 16 dicembre presso il Teatro Colosseo, mentre sentiamo sotto la canzone che lanceremo tra poco, esatto, che è Thunderstruck, e appunto che verrà a Torino il 16 dicembre, 17 sarà San Lazzaro di Savena a Bologna e 18 a Trento.
Bene,
per info blueskypromotion.it.
noi stiamo già cercando di fare qualcosa per andare,
sì, cerchiamo di intervistarlo se ci lasciano,
speriamo. Io invece ti dico che gli Strokes si sono riuniti, allora, si erano separati dal 2006, non ne volevano più sapere, invece insomma pare che si siano riappacificati e stanno lavorando ad un album. Ad
bene,
un album
dai, fate la pace e fate musica, insomma.
Esatto, assolutamente. Allora, è live la versione.
È live, sento già questo, senti questa folla che sale perché ci sono gli SDC.
Esatto.
Giustamente. Allora lasciamo la linea direttamente allo stadio dove c'è gli SDC,
sì,
e mi lasciamo il pezzo.
In diretta.
Thunderstruck. We'll be right back. questa canzone è fantastica. A me, io tutte le volte che la sento mi dà una carica pazzesca.
Sì, sì, bellissima.
Bellissima questa canzone. Bene, siamo giunti alla morte di Bon Scott. Vai tu avanti con la storia di questo grandissimo gruppo.
Esatto. Allora, la morte di Bon Scott in realtà è stata una sorta. Cioè, dopo la morte di Bon Scott, i fratelli Young sono ributtati nella musica un po' per attutire il colpo, no? E quindi hanno deciso che comunque il gruppo deve andare avanti perché Bon avrebbe voluto così. Insomma, si era impegnato tanto e quindi non volevano che tutto andasse perduto. Per cui si sono impegnati a cercare un nuovo cantante, ne hanno visti tanti, ma i due più gettonati sono stati un certo Alan Fryer, che era un residente in Australia ma nativo scozzese proprio come Young, e Brian Johnson, che era britannico. E pensa che la cassetta di Brian Johnson era stata mandata al manager da uno dei fan degli ACDC.
Sì, lo sapevo di questa cosa. Bene,
e quindi praticamente i manager si occuparono di Fryer. Nel frattempo gli ACDC videro a Londra una delle audizioni di Johnson e appunto scelsero proprio lui, Johnson, e si riunirono tutti quanti alle Bahamas. Che fai? Devi scrivere un album.
E io una riunione la farei alle Bahamas.
Esatto, e quindi te ne vai alle Bahamas. Però insomma la vacanza è andata più che bene, perché esce Back in Black proprio nel luglio del 1980, quindi uno degli album più belli degli ACDC.
Sì, sicuramente uno dei più conosciuti e quello che ha venduto di più,
assolutamente. E grazie proprio a questo album e al lavoro insomma massiccio che ha fatto, Brian Johnson fu accettato subito dai suoi fan. Nell'81 esce For Those About to Rock, con il quale gli ACDC appunto raggiunsero per la prima volta la posizione numero uno della classifica delle vendite statunitensi, quindi sono proprio all'apice della loro, insomma, della loro carriera e della loro fama. La title track dell'album contiene un effetto sonoro particolare, cioè dei colpi di cannone che loro hanno riportato in quasi tutti i loro live, insieme ai suoni della campana che erano nella title track invece di Back in Black, che era dedicato completamente appunto a Bon
Scott.
Esatto, la sua morte. Comunque la loro fortuna commerciale inizia a calare con Flick of the Switch dell'83, che è stato autoprodotto dagli ACDC, quindi non sono stati aiutati da nessuno. E inoltre c'erano insomma le prime discordie all'interno del gruppo tra il batterista Phil Rudd e gli altri, e quindi Rudd abbandonò gli ACDC e venne sostituito da Simon Wright. Nell'85 vennero inoltre coinvolti appunto da un caso di pure omicidio, quello di cui ti accennavo prima, su E12, perché in pratica c'era un certo Richard Ramirez, che era un omicida insomma abbastanza ferrato,
nel senso che aveva ammazzati un pochino. Non mi sembra il nome di un gelataio.
No, decisamente no. Comunque aveva insomma fatto degli omicidi abbastanza anche crudeli e ferati, ed era un fan degli ACDC, aveva un cappellino da baseball con il loro logo e aveva dichiarato apertamente che gli piaceva molto questa Way to Hell, per cui molti avevano pensato che fosse un satanista, cioè anzi lui si era dichiarato satanista, però avevano associato questa cosa agli ACDC dicendo che anche loro erano satanisti e insomma incentivavano, diciamo così, a questo tipo di atteggiamento.
Ma io sono d'accordo, perché sono tutti metallari, tutti satanisti,
che schifo, tutti cattivi ragazzi,
tutti brutti cattivi,
esatto. Quindi tutte le associazioni religiose e i genitori anche praticamente si erano accaniti contro di loro e avevano detto che erano degli artisti controversi.
I bigotti.
Esatto, i bigotti, chiaramente i bigotti. Insomma, gli ACDC ci hanno provato poi a smentire il tutto, ma i media, sai come sono, no? Vanno sempre a favore della...
Soprattutto studio aperto, penso.
Esatto, assolutamente sì. Comunque esce nell'88 Blow Up Your Video e dal punto di vista commerciale risolleva un po' le sorti del gruppo, ma solo in parte. In realtà nel tour mondiale che seguiva, che è seguito all'uscita dell'album, il gruppo ha fatto per lo più pezzi vecchi, che erano quelli che animavano un po' di più i fan. E inoltre Malcolm Young nel stesso periodo si è ritirato in comunità perché doveva disintossicarsi dalla sua dipendenza dall'alcol,
e questo
che era
un problema
forte
un po' di tutti del gruppo.
Assolutamente sì. Comunque oltre rientra poi nell'89 Malcolm Young torna, si avvicendano Simon Wright e Chris Slade alla batteria. E niente, quindi esce con Slade The Razor's Edge, un nuovo album al cui è contenuto appunto Thunderstruck, che è quella che è la canzone che abbiamo sentito prima. Comunque il tour seguente fa sì che per la terza volta gli ACDC siano gli headliner del Monsters of Rock, ed è un primato solo loro, quindi sono stati gli unici gruppi ad aver partecipato a questo festival molto famoso per tre volte. E dopo 5 anni esce Ballbreaker. Comunque nel 2000 viene pubblicato Stiff Upper Lip.
Sì.
E niente, e nel 2004 pensa, no, dopo l'uscita, scusami, dell'album, viene dedicata una strada del sobborgo di Madrid a proprio agli AC/DC, e poi la stessa cosa si ripete nel 2004 a Melbourne, ed è stato, sono stati uno dei pochi gruppi a cui è stato dato, insomma, questo
sì, un riconoscimento molto importante,
esatto.
Certo.
Comunque è uscito Black Eyes nel 17 ottobre, l'ultimo album, ma adesso ci sentiamo un brano tratto appunto da Back in Black, che è Spell, cioè quando veniva esibito, sì, buonanotte, mi sto incartando,
sì,
da morire,
quando
veniva,
live.
Esatto, esibito, aiuto, sì. Aiuto, quando gli AC/DC cantavano questa canzone sul palco, prima di iniziarla Brian Johnson dava un tocco a sta benedetta campana gigante in cui c'era scritto AC/DC.
E allora sentiamo sta campana.
E che è meglio.
Thank you.
di nuovo in studio dopo aver sentito Le campane dell'inferno, questa canzone dedicata appunto alla morte di Bon Scott. E passiamo ai live in zona.
Esatto.
Non solo.
Allora, questo venerdì 14, presso il Teatro della Concordia c'è Caparezza a Venaria.
Sì, sì, quindi chi ama Caparezza vada qua vicino, potete andare. Mentre a Milano, per chi ha la macchina può spostarsi, abbiamo un chitarrero per eccellenza che è Gary Moore, molto conosciuto qualche anno dietro, ha suonato anche con i Thin Lizzy, presso il Rolling Stones di Milano, sempre il 14. E poi abbiamo una specie di festival, detto la Noli Alliance, con Slayer, Trivium e Mastodon, presso il Palasharp di Milano,
esatto,
sempre questo venerdì. Quindi a voi la scelta, andate dove preferite. Ma adesso, sempre per restare in tema di ACDC, dei giorni nostri, lanciamo un pezzo tratto dal loro ultimo album Black Eyes, dal titolo Rock and Roll Train. Treno del rock and roll,
esatto.
Siamo tornati in studio per salutarvi. È finita anche questa puntata su ACDC, spero vi sia piaciuta.
Sì, a me sì.
A me anche. Poi questa musica a me fa impazzire, cioè niente.
No, proprio bravi.
E comunque, prossima settimana tratteremo altri due gruppi che hanno a che fare con l'hard rock. Ci trasferiamo però in Germania dei fratelli Schenker,
esatto.
E parleremo degli Scorpions e degli UFO, due gruppi
esatto.
Famosi.
Quindi, sì, come tu mi insegni, ascoltatevelo con una ragazza perché limonate sicuro.
Sì, sì, sì,
le canzoni.
se Scorpions come sottofondo e Limone Reccia come cosa, sì.
Perfetto.
Bene, vi salutiamo, ci vediamo tra una settimana. Grazie a tutti per essere stati con noi.
Sì, ciao a tutti.
Ciao ciao.
Bene, il tempo a nostra disposizione per questa settimana è finito. Fino ad allora, buonanotte.
Godi forte, Wayne.
Godi forte, Garde.
Wayne, 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 Wayne,
e fine collegamento.
Andiamo, picchi, 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 pic